Quello che facciamo qui è l'ultima riflessione dentro il Santo Sepolcro che introduce alla preghiera. Nella preghiera potete riprendere il tema dello spreco, della Maddalena, il tema dell'amore non amato o il tema della risurrezione, lo scegliete voi, ma è importante per aiutarvi a comprendere l'insieme di questo luogo. Diciamo una parola sulla risurrezione. Qui Gesù viene portato, quindi scendono, ottengono il permesso da Pilato di prendere il corpo, di portarlo in questo sepolcro vicino, poi viene il sabato e quindi tutti si fermano, cioè nessuno lavora. La mattina del primo giorno dopo il sabato si viene l'unzione definitiva, perché era stato fatto tutto di fretta, cioè il corpo era stato messo in un tempo che non era consono, insomma, no? A me sembra importante dire innanzitutto una parola sulla verità della risurrezione, che non è risolutiva, diciamo, però che vi può aiutare, no? E pensate che i cristiani venereranno il primo giorno dopo il sabato. La Maddalena era un'ebrea, Pietro era ebreo, Giacomo era ebreo, Giovanni. Perché questi non venerano qui il sabato, ma venerano il primo giorno dopo il sabato? Cioè in un istante loro passano dall'essere fedeli al sabato ad essere fedeli al primo giorno dopo il sabato. Già nell'Apocalisse, sapete, si parla del giorno del Signore. Giovanni riceve le visioni di Dio e ente chiura che emera nel giorno del Signore, no? Cioè già nel primo secolo la domenica è il giorno del Signore, mentre in ebraico è il giorno primo, è il giorno della creazione, no? Evidentemente perché in quel giorno era successa una cosa talmente grande che aveva cambiato il ritmo liturgico. Voi sapete che i riti non si cambiano, mia nonna ha fatto così, io devo fare così. Cioè un ebreo non cambia il rito. Come fanno a cambiare il rito se non è successo un evento sconfinato, no? Avete visto Paolo che dice: io ho visto Cefa, Giacomo, Giovanni, noi tutti predichiamo Cristo morto e risorto, e tutti loro hanno la morte di martirio. Cioè realmente ci sono una serie di segni che dicono che è veramente, se volete, lo dico per assurdo, ma la prova, cioè come può essere che questi passano dal giorno di sabato alla domenica se Gesù non è risorto? Come può essere che questi, non uno, non due, non tre, dopo anni, dopo decenni, muoiono martiri, se non perché realmente è successo una cosa che realmente ha cambiato la loro vita, la loro storia, eccetera, no? Come può essere che Paolo smette di essere il persecutore del cristianesimo e diventa il testimone fino al martirio, no? Ma quello che, se volete, che qui vorrei meditare con voi soprattutto è di nuovo il significato della risurrezione. Si potrebbe dire, collegandolo, sono balbettii, veramente mi vergogno un po' di quello che dico, ma comunque ci provo lo stesso, no? Si potrebbe dire che il cuore della risurrezione non è semplicemente che Gesù torna in vita, non è semplicemente che si fa come facesse un'operazione e si prolunga di altri 10 anni la vita, di altri 20 anni, no? Gesù torna portando la carne della nostra vita nell'amore del Padre, perché il Padre lo ama talmente che non lo può lasciare nella morte. Cioè, come l'offerta del Figlio nella morte è un'offerta di amore, Gesù muore perché ama il Padre, perché ama noi, così la risurrezione non è una cosa, ma è l'amore del Padre che non può permettere che il suo Figlio fatto carne resti nella tomba. Un sacerdote usava questa espressione: Dio è un padre che non può accettare che i suoi figli muoiano, cioè è un padre che ama talmente i suoi figli che i figli non possono restare nella polvere, non possono diventare vermi. E per eccellenza il figlio del padre è Gesù, cioè Dio padre non sarebbe Dio se lasciasse Gesù dentro la tomba. Gesù deve venire su dai morti perché il padre lo ama. Infatti noi non diciamo solo Gesù è risuscitato, ma se voi leggete gli Atti degli Apostoli, noi diciamo Dio ha risuscitato Gesù dai morti, cioè è stato risuscitato il passivo divino, no? Cioè è stato risuscitato, cioè Dio lo ha risuscitato, no? Quindi è un'opera che fa Cristo stesso, ma è un'opera di amore che il Padre fa su di Lui, cioè come il Figlio amato, così il Padre lo ha amato e lo prende, no? E la nostra risurrezione non è solo avere una vita che si prolunga, ma è arrivare ad una vita eterna in cui Gesù ci ama e il Padre ci amano, è una vita di comunione, una vita di dono, cioè dove noi siamo amati. A noi non interessa una vita eterna dove siamo soli. Il paradiso è la vita dove noi vediamo Dio, cioè il paradiso è la resurrezione dinanzi a Dio, dove la nostra carne viene portata fino al cospetto di Dio, no? E voi capite che la liturgia della veglia pasquale collega la creazione con la Pasqua. Voi sapete che c'è la creazione, la prima lettura Genesi, e c'è la Pasqua, il Vangelo, no? Benedetto XVI ha insistito moltissimo che se non è vera la creazione non è vera neanche la Pasqua, perché la creazione è un atto di amore, cioè noi siamo creati per amore. Gesù ci ama morendo e il Padre ci ama dando a Lui la vita, perché Lui la doni a noi, perché quel Padre che ci ha creati, noi siamo figli, ma noi dobbiamo diventare figli che hanno la vita eterna e l'abbiamo dalla sua resurrezione. E concludo con un'immagine che vi può aiutare a capire come questa resurrezione è veramente la nostra, di tutti, no? E leggevo un testo di Sicari, un carmelitano bravissimo che scrive le storie dei santi, e aveva scritto un articolo su Communio, veramente bellissimo, sul tema della morte. Lui diceva, Epicuro, questo antico filosofo greco, diceva: la morte non è un problema, perché finché io sono vivo la morte non c'è, e quindi che problema c'è? Io vivo, mangio, bacio, studio, leggo, corro. Quando la morte arriva non è un problema, perché io non ci sono più, quindi non soffro, cioè, quindi la morte non è un problema quando noi viviamo, non è un problema quando moriamo. E aveva risolto in maniera un po' semplicistica, ma apparentemente razionalmente inattaccabile questa cosa, no? E Sicari gli risponde con grande intelligenza, dice: a parte che non è vero manco per niente, perché noi sentiamo la vecchiaia, la malattia, sentiamo che la morte entra lentamente dentro di noi, noi sentiamo perdere la freschezza, l'amore, eccetera. Ma poi dice: l'uomo vero in realtà è preoccupato non solo della sua morte, ma dalla morte dell'altro. Se muore un bambino di una donna, la donna c'è ancora e il figlio è morto, c'è la morte e c'è lei. Cioè, se io sono egoista, vedo solo la mia morte, o la morte o io o l'uno là, ma se c'è l'amore degli altri, noi abbiamo la morte della donna amata e noi che siamo vivi. E il vero dolore non è la nostra morte, ma è la morte di colui che amiamo. Anzi, se volete, noi cominciamo ad amare seriamente quando la vita di un altro è più importante della nostra, cioè quando noi diciamo: basta che viva lui, io mi posso offrire per lui, per lei, per la chiesa, per il lavoro che faccio, cioè c'è una vita che vale più della mia, no? Ecco, Cristo dà questa vita non solo a noi, ma la offre al mondo intero, perché noi abbiamo fiducia che i mariti, le mogli, i figli, gli amici, gli innamorati, i padri, le madri avranno la vita che non tradisce, e anzi questa vita sarà la pienezza della vita, sarà questo essere talmente sopravvestiti nella comunione di amore di Dio che noi saremo nella vita piena, non in una vita impoverita, ma in una vita che ha tutto questo amore, no? Questo può bastare per adesso, e possiamo prenderci fino alle 11:30, 15 minuti, di stare un po' dalle 10:30, di pregare un po' per conto nostro. Ci ritroviamo all'uscita, alle 10:30 qui all'uscita, quindi ognuno riflette su quello che vuole, dove vuole, e stiamo qui.